Siamo giunti ora a prendere in esame la politica socio-assistenziale. Nel corso dell'ultimo cinquantennio, il settore dell'assistenza sociale ha conosciuto una profonda trasformazione che ne ha ridisegnato i tratti, modificandone sia le finalità sia le modalità di funzionamento. Vediamo ora quali sono i concetti fondamentali e partiamo proprio dal definire che cos'è l'assistenza sociale. Il termine assistenza deriva dal latino adsistere e connota l'azione di stare vicino a qualcuno per aiutarlo, soccorrerlo o altrimenti giovargli. Comunemente con questo termine si indicano interventi di soccorso rivolti a individui che o temporaneamente o permanentemente sono incapaci di risolvere in modo autonomo la propria situazione di bisogno. In questa accezione, l'assistenza si approssima ai concetti di carità, beneficenza e addirittura filantropia, e si caratterizza per il rapporto asimmetrico tra chi assiste e chi è assistito, dove generalmente l'azione del benefattore è motivata non solo dal riconoscimento dello stato di bisogno del destinatario, ma anche da una valutazione discrezionale delle circostanze e delle cause che determinano questo stato come, diciamo, meritevole di sostegno. Quindi noi ci occuperemo nello specifico non dell'assistenza in generale, ma di una parte, specifica, di una declinazione specifica che è l'assistenza sociale. L'aspetto che consente di distinguere l'assistenza sociale dall'assistenza in senso generico sta nella natura degli interventi e in particolare nel passaggio da forme discrezionali basate sulle liberalità dei soggetti a interventi pubblici che derivano da atti normativi che definiscono dei diritti. Quindi si passa, in altre parole, dalla carità ai diritti sociali. A differenza di quello che accade per altri settori di politica sociale, come quello pensionistico e quello sanitario, le politiche di assistenza sociale non si adattano facilmente a una definizione di tipo funzionale. Esse hanno infatti per oggetto diciamo, un ventaglio molto più sfumato di bisogni che vanno dalla povertà economica alla perdita dell'autosufficienza, dalla difficoltà di accesso all'abitazione, ai carichi familiari, come ad esempio la presenza di soggetti fragili all'interno della famiglia. Questo limite però può essere superato se ricorriamo al concetto di inclusione sociale. E questo concetto, infatti, negli ultimi anni ha acquistato centralità nel dibattito sulle politiche sociali. Anche grazie agli stimoli che provengono dal livello europeo. Possiamo dire che le politiche di assistenza sociale sono quelle misure volte a garantire o quantomeno a promuovere l'inclusione sociale, ossia l'ancoramento di individui e famiglie al tessuto sociale che li circonda, assicurando loro risorse e opportunità. Se vogliamo entrare più nel dettaglio, cioè essere più precisi, con l'espressione assistenza sociale si identifica oggi l'insieme degli interventi rivolti a superare o quantomeno a contrastare situazioni di bisogno attraverso prestazioni monetarie e servizi sociali, tipicamente finanziati tramite la fiscalità generale. Nel caso dei servizi sociali, la loro fruizione è potenzialmente aperta a tutti, salvo che vi sia una previsione di priorità di accesso e quote quindi differenziate di compartecipazione al costo, che servono appunto a tutelare le fasce più deboli. Per quanto riguarda le misure di sostegno economico, il diritto alla prestazione è legato all'accertamento di un bisogno individuale e all'accertamento dell'impossibilità di questa persona bisognosa di far fronte con dei mezzi propri. Quindi si tratta di interventi selettivi e residuali, perché vengono garantiti in linea di massima solo agli individui in stato di bisogno comprovato e in modo residuale rispetto alla capacità di autoaiuto dell'individuo stesso e a volte del nucleo familiare. L'incapacità di far fronte autonomamente alle situazioni di bisogno viene accertata attraverso quella che si chiama la prova dei mezzi, quello che in inglese è il means test, che consiste nella verifica che la condizione economica dei richiedenti sia inferiore a una soglia stabilita. Quindi la prova dei mezzi va vista come una condizione generale degli interventi di assistenza sociale. In alcuni casi, oltre alle disparità legate ai livelli più o meno elevati delle soglie di reddito che permettono o impediscono l'accesso alle prestazioni, il reddito che viene preso in considerazione è quello dell'intero nucleo familiare, mentre in altri contesti potrebbe contare solo quello del richiedente. Talvolta, per determinare la situazione economica, non si tiene conto del solo reddito, ma anche entrano in gioco altre variabili, come ad esempio il patrimonio, che viene calcolato sulla base del valore della casa di residenza e su quello dei risparmi posseduti. Gli interventi selettivi e residuali quindi consentono l'accesso alle prestazioni solo a coloro che dimostrano di essere in una situazione di deprivazione economica. Hanno quindi il vantaggio di permettere un risparmio di spesa rispetto ai programmi di tipo universalistico, perché in quel tipo di programmi l'accesso è basato solo sul requisito della cittadinanza e quindi o della residenza, e quindi questo requisito è sufficiente a qualificare il beneficiario. La selettività non è però, diciamo, esente da limiti che possono dimostrarsi molto, diciamo, rilevanti, tanto da mettere in dubbio l'efficacia degli interventi. Allora, tra questi, i principali limiti sono il rischio della cosiddetta trappola della povertà, la stigmatizzazione che spesso colpisce i beneficiari delle prestazioni soggette alla prova dei mezzi, la presenza di asimmetrie informative e gli alti costi amministrativi per la gestione delle procedure di verifica delle condizioni economiche. Allora, vediamo uno ad uno questi limiti. Quindi il rischio della cosiddetta trappola della povertà. La trappola della povertà si verifica nei casi in cui la struttura dei sussidi non stimola, non incentiva chi li percepisce a incrementare il proprio reddito. Per esempio, accettando un'offerta di lavoro, perché? Perché questo comporterebbe una uguale o superiore perdita di sussidio. Quindi la trappola scatta quando per il beneficiario di una prestazione soggetta alla prova dei mezzi, il cui importo si riduce al crescere del reddito disponibile, diventa svantaggioso accettare un lavoro oppure lavorare per un numero maggiore di ore, in quanto l'effetto positivo dell'aumento del reddito non sarebbe sufficiente per compensare la proporzionale riduzione delle prestazioni. A questo si aggiunge anche il fatto che si potrebbe verificare un'eventuale perdita dei benefici che vengono associati, tipo servizi o esenzioni, e si aggiunge anche una tassazione più alta. In questo modo il sistema di assistenza sociale, combinato con la struttura dell'imposizione fiscale, può essere esso stesso fonte di dipendenza. Quindi, per contrastare la dipendenza dall'assistenza economica e promuovere l'inclusione dei beneficiari, a partire dagli anni 90, in molti paesi i trasferimenti monetari sono stati agganciati a meccanismi di attivazione dei richiedenti. Condizionalità e workfare sono le due parole chiave nell'ambito appunto di politica di assistenza sociale. Cosa vuol dire? Che la fruizione delle prestazioni viene sempre più spesso subordinata alla partecipazione a programmi di inserimento che sulla base delle caratteristiche individuali possono essere di tipo sociale, scolastico, formativo e lavorativo. Poi vediamo il secondo diciamo rischio, no? Il secondo limite che come dire mette in discussione proprio questo tipo di vantaggi, no? Della selettività dei servizi offerti. Cioè la questione dei costi psicologici legati al doversi sottoporre a una prova dei mezzi è un limite molto importante, perché questo limite può indebolire le ragioni per l'adozione di programmi selettivi. Cosa accade in realtà? Spesso i beneficiari subiscono le procedure di verifica dello stato di bisogno e le percepiscono come fortemente umilianti, come fortemente stigmatizzanti. Quindi fare domanda per una prestazione diretta ai poveri implica infatti l'accettare che il proprio stato di indigenza venga socialmente riconosciuto. E questo è aggravato dal fatto che può compromettere l'efficacia dei programmi selettivi, perché questa verifica deve essere ripetuta periodicamente per accertare che non siano intervenuti dei cambiamenti rispetto al momento in cui è stata presentata la domanda. Ora, a fronte di questi aspetti, nell'ambito delle politiche di assistenza sociale, non sono infrequenti i casi in cui, proprio per diciamo non essere sottoposti allo stigma e alla riprovazione sociale, le persone in stato di bisogno scelgono di non candidarsi per le prestazioni. Questo è un fenomeno piuttosto diffuso. E da una ricerca svolta ai primi anni 2000 è emerso che in Francia, Germania e Austria a non richiedere l'assistenza economica fosse la metà delle famiglie che erano altresì elegibili per le prestazioni. Poi c'è un terzo limite che può contribuire all'inefficienza dei programmi selettivi, e questo limite è legato ai problemi di informazione dovuti alle asimmetrie informative esistenti tra i cittadini e l'amministrazione pubblica. Infatti, da un lato, i funzionari pubblici possono avere difficoltà a ricostruire la reale situazione economica e le condizioni di bisogno dei richiedenti, dall'altro i potenziali beneficiari possono non avere informazioni adeguate rispetto ai programmi che vengono attivati e alle modalità di accesso alle prestazioni. Quindi in queste condizioni diventa difficile evitare errori sia di inclusione, ossia quando vengono ammesse persone che in realtà non avrebbero diritto alle prestazioni, sia di esclusione quando invece soggetti che, se ci fosse un'informazione perfetta, verrebbero inclusi, in realtà non riescono ad accedere al sussidio. E queste distorsioni, a queste distorsioni sono, diciamo, collegate importanti questioni di giustizia sociale. Poi vi è un quarto limite che riguarda i costi amministrativi. Le misure selettive sono particolarmente onerose in termini amministrativi e gestionali. La scelta, infatti, che è la scelta tra gli aventi diritto e i non aventi diritto, si fonda infatti su una verifica della situazione di indigenza, abbiamo visto, attraverso la prova dei mezzi. E l'efficienza di questi interventi risulta molto legata alla capacità di accertare in modo efficace lo stato di bisogno dei richiedenti. Quindi dipende dalle capacità istituzionali del paese e dall'efficacia degli apparati amministrativi preposti a queste funzioni. Quindi cosa vuol dire? Che per avere delle procedure di verifica accurate ci deve essere una burocrazia altamente professionalizzata e con un alto grado di impermeabilità rispetto alle pressioni dall'esterno. Ne discende che nei paesi in cui le capacità istituzionali sono più deboli, le prestazioni basate sulla prova dei mezzi sono maggiormente soggette al rischio di un utilizzo improprio e a manipolazioni clientelari. Quindi, per concludere, sempre con riferimento alla natura selettiva delle prestazioni di assistenza sociale, un concetto che ricorre e che è necessario introdurre è quello di categorialità. Di solito le prestazioni di assistenza sociale si prestano all'universalismo selettivo, cioè combinano universalità rispetto ai potenziali beneficiari e selettività nell'erogazione effettiva delle prestazioni. In alcuni casi, tuttavia, gli schemi socioassistenziali possono prevedere un accesso limitato in modo esclusivo a gruppi sociali specifici oppure a categorie di bisognosi, come ad esempio le persone con handicap, gli anziani, i minori e così via. Quindi questa scelta può, diciamo, derivare dall'obiettivo di contenere i costi degli schemi. In questo modo viene riservata la tutela solo a gruppi ritenuti, diciamo, più meritevoli di sostegno pubblico in base a una scala di priorità. Qualche volta l'introduzione di un requisito di tipo categoriale può rappresentare una via per realizzare la selettività in modo indiretto, cioè senza dover sottoporre i soggetti alla prova dei mezzi. E quindi questo rende i controlli meno gravosi, perché restringe, diciamo, il target dei potenziali richiedenti. Per fare un esempio, se le famiglie in cui è presente un solo genitore e almeno due figli minori avessero tassi di povertà molto più elevati rispetto ai nuclei tradizionali, il fatto di riservare quindi alla categoria famiglie monoparentali con due o più figli minori alcune misure di sostegno economico consentirebbe, con una certa approssimazione, di selezionare i destinatari di un intervento assistenziale e di raggiungere le persone in stato di bisogno senza doverle sottoporre alla prova dei mezzi, che risulta, appunto, come abbiamo visto, spesso stigmatizzante per i beneficiari e costosa per le amministrazioni. Vediamo ora il ruolo dell'assistenza sociale nel welfare state. Diciamo che in base alla centralità assegnata alla situazione di bisogno, al finanziamento attraverso la fiscalità generale e all'assenza di requisiti contributivi, negli interventi socioassistenziali risultano più esplicite rispetto ad altri settori del welfare sia la funzione redistributiva di tipo verticale, cioè tra fasce di reddito, sia la finalità solidaristica. L'assistenza sociale rappresenta, per certi versi, il terreno privilegiato per comprendere proprio l'essenza, diciamo, del modello di welfare state di un paese e per testare la sostanza e i limiti stessi della cittadinanza sociale. Sebbene nei moderni sistemi di protezione sociale l'assistenza sociale sia spesso concepita come un'area marginale, sulla base proprio dei dati di spesa e di copertura che appunto emergono rispetto ad altri settori, diciamo che il suo ruolo all'interno del welfare state è tutt'altro che secondario. Essa va a rappresentare il gradino inferiore dei sistemi di protezione sociale e fissa la soglia sotto la quale a nessuno è permesso di scivolare. Quindi in questa accezione le politiche socioassistenziali rappresentano un importantissimo tassello del social investment welfare state. Quindi un nuovo approccio alle politiche sociali che interpreta l'intervento pubblico come fattore produttivo e strumento per la promozione delle opportunità e del capitale umano. Le politiche sociali sono concepite in questa accezione come una via per rafforzare la partecipazione al mercato del lavoro e far fronte ai nuovi rischi sociali, come ad esempio la crisi della famiglia, il lavoro a bassa retribuzione, il lavoro atipico, l'invecchiamento della popolazione e così via. E questa visione pone l'assistenza sociale in una luce nuova che è molto lontana da quella tradizionale che l'ha sempre rappresentata come settore dei poveri, quindi contraddistinto da interventi passivi e paternalistici quindi che venivano riassunti, diciamo, in quell'accezione negativa del termine assistenzialismo. Vediamo ora gli attori e gli attori, la sussidiarietà, il principio di sussidiarietà e il welfare mix. Quindi, a fronte di alcune caratteristiche proprie, l'assistenza sociale rappresenta un settore di policy che non si presta a caratterizzazioni generali. Pur riconoscendo questi limiti e le differenze esistenti nei modelli di regolazione dei diversi paesi, è possibile proporre alcune considerazioni che fanno riferimento agli attori e alle logiche di intervento. Il sistema di governance nel settore socioassistenziale vede l'interazione di una molteplicità di attori e di livelli di governo che danno luogo a diverse combinazioni di sussidiarietà verticale e orizzontale. Facendo riferimento alla sussidiarietà verticale, la gestione delle politiche socioassistenziali è generalmente decentrata, cioè ad un livello locale, come è il caso della Spagna, della Danimarca e dell'Italia, mentre il livello centrale resta competente allo scopo di fissare le linee di indirizzo e i principi guida per i territori. Se guardiamo invece alla sussidiarietà orizzontale, allo scopo di analizzare la ripartizione di ruoli e le responsabilità tra soggetti pubblici e le formazioni sociali primarie e intermedie, appare centrale la nozione di defamilizzazione. Cosa intendiamo col termine defamilizzazione? È un termine che si riferisce al grado in cui un individuo adulto può condurre uno standard di vita accettabile indipendentemente dalle relazioni familiari, quindi attraverso il lavoro e o le prestazioni sociali. E questo concetto ha una molteplicità di, diciamo, interpretazioni e riguarda il livello di dipendenza delle donne rispetto ai doveri di cura e dal reddito del capofamiglia, ma anche dei giovani rispetto alla famiglia di origine e degli anziani rispetto ai loro figli. Quindi, a seconda della forma concreta che assume la sussidiarietà orizzontale nei sistemi di welfare, Esping Andersen ha individuato due modelli a polarità opposta. Allora, il primo modello è quello dei cosiddetti sistemi familisti e in questo modello lo Stato assume che le famiglie siano il luogo privilegiato per la soddisfazione dei bisogni dei propri componenti. Quindi lo Stato in questo caso ha una funzione sussidiaria che diciamo viene espressa solo riguardo ai casi in cui la famiglia estesa fallisce nell'assolvere il ruolo di ammortizzatore sociale. In altre parole, l'intervento pubblico è giustificato solo quando le reti primarie di solidarietà non si dimostrano capaci di rispondere ai bisogni. Caratteristiche di questo sistema sono il sottosviluppo della rete di servizi sociali pubblici e l'intensità delle relazioni intra e interfamiliari, che quindi danno luogo a quel modello cosiddetto modello delle solidarietà familiari e parentali. All'estremo opposto, quindi abbiamo il secondo modello, il secondo modello è rappresentato dai sistemi cosiddetti defamilisti, in cui lo Stato assume invece su di sé maggiori responsabilità e quindi vi è un intervento pubblico che ha l'obiettivo di sgravare le famiglie dalle funzioni di ammortizzatore sociale. E quindi lo scopo è anche quello di rendere gli individui meno dipendenti dalle relazioni parentali per i fini del proprio benessere. Un aspetto caratterizzante questo sistema è l'esistenza di una rete sviluppata di servizi sociali territoriali, nonché di prestazioni monetarie a sostegno di rischi e bisogni propri delle varie fasi del ciclo di vita. Allora, i paesi dell'Europa meridionale, tra cui la Spagna, la Grecia e l'Italia, hanno un welfare tipicamente familista e sono dunque esempi del primo modello. I paesi nordici, ad esempio Danimarca e Svezia, sono invece quelli che mostrano il più elevato grado di defamilizzazione. Poi, sempre in riferimento alla dimensione orizzontale della sussidiarietà, diversificato risulta anche il ruolo che viene attribuito al terzo settore nell'ambito dei sistemi di welfare. L'interazione tra i soggetti del terzo settore e l'attore pubblico può realizzarsi in una varietà di forme che, diciamo, hanno alla base logiche di reciprocità molto differenti e che vanno dal semplice riconoscimento del terzo settore come sfera autonoma e indipendente a modelli di interazione più istituzionalizzati. E Ascoli e Ranci individuano nell'ambito dei paesi europei quattro differenti modelli di integrazione che sono distinti in base a due dimensioni: il ruolo più o meno ampio assegnato alle associazioni intermedie e il grado di dipendenza finanziaria del terzo settore dall'attore pubblico. Quindi, il primo modello è un esempio tipico, quello rappresentato dalla Germania, viene denominato della sussidiarietà attiva. Il terzo settore svolge un ruolo di primo piano nell'ambito dell'offerta di servizi sociali ed esso viene coinvolto anche in fase programmatoria e diciamo che riceve un finanziamento prevalentemente pubblico. Poi abbiamo il secondo modello, che viene definito della prevalenza del terzo settore, è un modello tipico dell'Italia e della Spagna. In questo caso il terzo settore svolge un ruolo cruciale nel campo dell'assistenza e dei servizi di cura, però adesso non è associata un'elevata spesa pubblica. Poi il terzo modello viene denominato della prevalenza dello Stato e vede invece l'offerta pubblica di servizi sociali e di cura preponderante rispetto al terzo settore, almeno in alcuni ambiti specifici, per esempio in Francia è il caso dell'assistenza residenziale. E da ultimo il quarto modello viene detto della prevalenza del mercato e contraddistingue il caso britannico. In questo caso la presenza dell'attore pubblico nella sfera della predisposizione di servizi di cura è limitata e controbilanciata dall'espansione del mercato, al quale si affianca il terzo settore con un finanziamento principalmente privato.